800 APS presenta La rivincita di Carlotta Gargalli, pittrice neoclassica bolognese, di Ilaria Chia.
Fino a pochi anni fa il suo nome circolava soltanto tra gli esperti. Oggi Carlotta Gargalli, pittrice bolognese dell'Ottocento, è stata oggetto di una vera e propria riscoperta. Prima è diventata protagonista di un romanzo, L'allieva di Canova, affresco della Bologna napoleonica e delle sue salottiere, un racconto dedicato alla vita di questa donna moderna, coraggiosa e controcorrente, partendo dall'infanzia fino al periodo di formazione presso la Romana Accademia di Palazzo Venezia, presieduta da Antonio Canova. I riflettori si sono accesi nuovamente nello scorso autunno, con una mostra, la prima monografica a lei dedicata, Carlotta Gargalli 1788-1840, una pittrice bolognese nella Roma di Canova, al Museo 800 Bologna, con l'intera produzione dell'artista, opere provenienti dai depositi del Mambo, della Pinacoteca di Bologna e degli Uffizi. Carlotta Gargalli nasce nel 1788 a Bologna, come figlia d'arte. Il padre è Filippo Gargalli, abile ritrattista, che le fornisce i primi insegnamenti. Nel 1804 si iscrive ai corsi dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, nata in seguito alla soppressione dell'Accademia Clementina, risultando così la prima donna iscritta all'Accademia e a frequentarne le lezioni. Nel 1811, su interessamento di Antonio Canova, ottiene il privilegio, a quel tempo impensabile per una donna, di studiare a Roma con una sovvenzione statale. Rimane nella città eterna fino al 1815, frequentando gli ambienti dell'Accademia del Regno Italico, 1812-1815, istituzione presieduta dal diplomatico Giuseppe Tambroni, sotto la supervisione di Canova, dove si raccolgono gli artisti e gli studenti più brillanti, provenienti dalle Accademie d'Arte di Venezia, di Bologna e Milano. La Gargalli ritorna poi a Bologna, inaugurando un periodo di lavoro intenso, durante il quale produce ritratti, soggetti sacri e copie dei capolavori della Pinacoteca Nazionale. Nel 1821, anno delle nozze con il medico Carlo Luigi Rovinetti, è già un'artista affermata, tanto da essere definita da Lady Sidney Morgan l'Elisabetta Sirani dei nostri giorni. Nei decenni successivi la sua attività rallenta, minata anche da gravi lutti familiari, la morte del marito e della figlia, per poi terminare definitivamente nel 1840, l'anno della sua morte. In un opuscolo del 1841, a significare la straordinaria emancipazione di questa donna, viene segnalato che la pittrice deteneva un gabinetto di quadri gestito a Roma in via del Corso 63. La vita della pittrice incrocia quella di altre donne dell'epoca, la compositrice Maria Brizzi Giorgi, la contessa Cornelia Rossi Martinetti, la milanese Bianca Milesi. La prima è ricordata come autrice di marce militari per la Guardia Civica e ha il merito di far debuttare come compositore il giovane Gioacchino Rossini all'interno dell'Accademia Polimniaca da lei fondata. Astro della Bologna napoleonica, viene ritratta da Filippo Gargalli come una donna di grande fascino, avvolta in un abito bianco stile impero, con una scollatura molto pronunciata, mentre un amorino alle sue spalle regge un pentagramma senza note, per indicare la sua abilità nell'improvvisazione. Il palazzo della contessa Cornelia Rossi Martinetti in via San Vitale, che comprendeva un magnifico giardino all'inglese, è un rinomato salotto dell'epoca, luogo di ritrovo per intellettuali, artisti e scrittori. È qui che viene ospitato Antonio Canova di passaggio a Bologna nell'estate del 1810, Ed è proprio lo scultore a scoprire il talento di Carlotta Gargalli, o almeno a incoraggiarlo. Una prova è la lettera scritta dal padre Filippo nel settembre dello stesso anno. Il linguaggio da lei tenuto sulle produzioni della mia figlia fu quello dell'uomo grande, che compatisce le mancanze, che rileva lo sforzo del ben operare ed inspira coraggio nella difficile carriera delle belle arti e della virtù. Secondo Pietro Giordani, prosegretario dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, sarebbe stato proprio Canova a spingere per l'assegnazione all'allieva della sovvenzione per studiare a Roma, privilegio che veniva concesso agli studenti più promettenti. Il 2 aprile 1811 scrive Giordani all'abate Sartori: «La Gargalli, raccomandata da tuo fratello, ha ottenuto di essere ammessa ad un esame straordinario per Roma». Pochi giorni dopo, il 19 aprile, il letterato piacentino ritorna sull'argomento. La Gargalli, raccomandata dal divino, aveva ottenuto di fare un esame straordinario per venire a Roma, che si farà presto e certamente avrà voti favorevoli. L'esame si svolge il mese successivo e si conclude il giorno 18 maggio 1811 con l'assegnazione alla Gargalli dell'alunnato romano per la pittura, in una seduta accademica alla quale in via del tutto straordinaria partecipa lo stesso Canova, in quei giorni a Bologna per donare all'Accademia l'esemplare in gesso della testa di Papa Clemente XIII Rezzonico e pranzare con i professori a Villa Marescalchi a Mezzaratta. A Roma lo scultore continuerà a riservare all'allieva una certa attenzione, concedendole il privilegio di accedere alla propria collezione pittorica per il primo saggio da spedire a Bologna, la copia del ritratto di Ecclesiastico ricavata dal Moretto. Altra figura molto interessante è quella di Bianca Milesi. Nata in un'agiata famiglia lombarda, studia sotto la guida di Andrea Appiani e si trasferisce a Roma alla fine del 1810, con l'intenzione di fare della pittura la sua professione. Francesco Hayez la ricorda a Roma come sua condiscepola, annotando come l'Accademia del Regno Italico fosse aperta non solo ai pensionati di Milano, Bologna e Venezia, ma anche a quanti stavano per loro conto a Roma a studiare. Nell'Urbe, la Milesi conosce Canova e fa amicizia con Carlotta Gargalli, appoggiandola nel tentativo di ottenere una sovvenzione statale per rimanere a studiare a Roma 4 anni invece che 3. Di Bianca Milesi rimane un suggestivo ritratto realizzato da Gaspare Landi, ora di proprietà degli Uffizi, dove la pittrice si rivolge allo spettatore con uno sguardo intenso e vivace, con un toccalapis in mano, segno dei suoi interessi artistici. Sul versante maschile è molto interessante il confronto con Tommaso Minardi, compagno di studi della Gargalli a Roma. Il loro percorso artistico è accomunato da una serie di difficoltà: precarietà economica, malattie, incomprensioni con il mondo accademico. Nonostante gli attestati di buona condotta firmati dal console Tambroni e da Canova, sui due borsisti bolognesi grava una malcelata sfiducia, espressa senza mezzi termini dal prosegretario Pietro Giordani. Già tutti i nostri alunni, fuori di bassi, sono stati sempre in possesso di riportarsi male. Minardi non ha ancora mandato niente il dovuto dell'anno 1813. La Gargalli mandò un disegnino, ma la mezza figura dipinta di sua invenzione e i due nudi d'accademia, come ingiunge il piano, non si videro. La Gargalli è molto trascurata e bugiarda. Minardi pare che non conosca nemmeno il nome dell'onore. Si è pappate, che vuol dire rubate, le pensioni, ed è arretrato di 2 anni nei saggi. Ma lasciamo queste miserie. Giudizi ingenerosi che rivelano una sostanziale chiusura verso le novità che si sperimentavano a Roma in quegli anni e che i due giovani erano stati veloci a recepire. Minardi, in particolare, crea proprio intorno al 1813 una delle sue opere più intense, l'autoritratto nella soffitta. Famoso per aver rappresentato in anticipo sui tempi la condizione esistenziale e la malinconia dell'artista romantico. Un'immagine perfetta del bohemien, un giovane sentimentale e dolente alla deriva sul suo materasso, che rifiuta di risiedere a Palazzo Venezia come gli altri studenti, preferendo vivere per conto proprio in una soffitta umida e buia, pur di preservare la propria autonomia. La vita a Roma è incerta e costosa anche per la Gargalli, che si sfoga spesso nella corrispondenza. Scrive nell'agosto 1814. Lontana dalla patria, priva di relazioni, non posso avere mezzi di supplire al vuoto cagionato dal considerabile ritardo degli pagamenti della pensione. E di conseguenza devo languire nell'inerzia e nello stato di tutte le più forti privazioni. I giudizi degli accademici sono spesso intrisi di spiccato maschilismo, come quando si trovano a valutare la grande tela con la Iace, l'eroe omerico che la Gargalli rappresenta con un pugno al cielo nell'atto di sfidare gli dèi. Scrive il professor Alberi. Spero che l'Accademia vorrà chiamarsi soddisfatta dell'opera medesima, sul riflesso che è stata eseguita da una giovane donna dalla quale non si può molto pretendere. E ancora, l'alunnato romano della pittrice si conclude con una promozione che però lascia l'amaro in bocca. A proposito della tela con Pirro che minaccia Andromaca, si legge: la commissione permanente di figura è rimasta contenta e ha potuto conoscere, nella stessa, quel grado di avanzamento nell'arte cui può giungere una giovane donna. Lei non si lascia demoralizzare, continuando a coltivare grandi ambizioni e la volontà di non rimanere un passo indietro rispetto ai colleghi uomini. Ormai è una donna consapevole di sé e del proprio valore. Così, quando nel marzo 1820 esegue il ritratto del conte Gaetano Albicini, si definisce alta pittrice. Un artista che vanta una formazione straordinaria, aggiornata sui modelli internazionali e che, con orgoglio, può fare della pittura una professione. Mi sono procurata con le mie fatiche e studi di esercitare una professione onorevole, con la quale intendo di vivere abbastanza contenuta e indipendente dal pane altrui. Gli approfondimenti condotti in occasione della mostra al Museo 800 di Bologna hanno rappresentato un momento importante anche per la ricerca. Un esempio significativo è il dipinto con Artemisia che piange sull'urna con le ceneri del marito Mausolo, opera che risultava attribuita ad Angelo Lamma. Un'indagine iconografica e stilistica ha permesso di assegnarlo a Carlotta Gargalli, restituendo a Lamma una Doralice, personaggio dell'Ariosto. L'opera in questione, che rientra in pieno clima neoclassico, ha donato all'artista la vittoria nel 1807 del piccolo premio curlandese, un fatto eccezionale per una donna.
La rivincita di Carlotta Gargalli, pittrice neoclassica bolognese, di Ilaria Chia, tratto da Jour de l'eau, numero 34, maggio 2024, letto da Chiara Albonico.